L'ipotesi del volume è che non c'è una spiegazione che può essere trovata nei fatti, cioè le spiegazioni degli antropologi, degli etnologi, degli archeologi che sono sempre state collegate a dei fatti, no? Ah no, mi serviva fare quella cosa, no, delle cose concrete. Io penso che sia un comportamento di specie, che è una cosa che è molto sottovalutata, tipo nell'uomo. Cioè l'uomo è uno dei, forse l'unico animale che non si considera, non si è mai considerato comunque. Che non si è mai che non ha mai considerato le sue azioni come riconducibili a un'unica, lo studio dell'etologia per chi la conosce, a un'unica direttrice che riguarda una specie. Io devo dire la verità, tipo, sono uno che non crede, e credo che questa cosa lo spieghi chiaramente. Io non credo ovviamente in nessuna differenza di razze, cose di questo tipo, ma le specie hanno un ruolo molto importante nel mondo animale. Per esempio, scimpanzé e bonobo. Sono due primati, e poi arrivo subito alla questione che è rimasta sospesa e non me la sono dimenticata. Sono due primati che hanno comportamenti molto differenti tra di loro. Sono tutti e due molto simili, il codice genetico si dice sempre quasi il 90%, addirittura nel caso del bonobo, il 95% uguale, il genoma uguale a quello umano. I scimpanzé sono degli animali molto, come si posso dire, antipatici. No, adesso non vorrei, non voglio dire antipatici nel senso che, insomma, però sono degli animali che spesso giocano sulla. Come comportamento di specie, questa è una cosa da etologi, no? Mi piace fare dei dispetti, degli scherzi. Sono molto allegri, anche giocosi, il lato positivo è chiaramente questo. I bonobo, per esempio, sono degli animali affascinantissimi, non so se ne avete mai sentito parlare. Sono degli scimpanzé molto simili a quelli classici, ma che sono stati riconosciuti dai primi decenni, 1925-27, da uno studioso olandese, come una specie differente. Praticano una vita sessuale, sono tra gli unici animali per quanto io ne sappia, una vita sessuale non collegata alla riproduzione. Quando hanno delle tensioni all'interno del loro, la collana con cui pubblichiamo noi questi saggi si chiama Bonobo, comunque lo dico subito, sì, esatto. Quando hanno delle tensioni all'interno del loro clan, loro hanno rapporti sessuali per allentare questa tensione, è una cosa molto umana, incredibilmente umana. Stiamo parlando di rapporti sessuali anche differenti, ripeto, rispetto a quelli tradizionali. Hanno rapporti orali, anali, etero e omosessuali, delle cose incredibili. Benissimo. I bonobo hanno una naturale propensione all'amicizia, no, ci sono dei casi tipo commoventi, che a me mi commuovono da morire, tipo di esemplari in cattività che, per esempio, si occupano quasi come in un welfare, veramente. Sono in uno zoo, sono notizie che trovate anche su Wikipedia, anche, quindi insomma non sarà difficile confrontarle. Si occupano di un loro esemplare che ha degli handicap, gli riservano il cibo, lo accompagnano quando deve fare delle cose. Insomma, vuol dire, i bonobo hanno un comportamento di specie. L'uomo ha un comportamento di specie. Il comportamento di specie lo ha portato a essere un animale molto ingegnoso. Molto ingegnoso. Capire in poco tempo che invece di dover raccogliere l'avena, coltivarla, cioè nel senso buttare quei semi, e ripeto, il passaggio sarà stato quello di un seminomadismo per quello che mi riguarda, cioè avere due o tre luoghi che loro preparavano durante l'anno, è una cosa classica, una specie di territorio di caccia, tra virgolette, o di raccolta. Preparavano seminando, quindi loro cosa facevano? Ripulivano i terreni durante quei 3 mesi in cui stavano in quel luogo. Si rendevano conto, attraverso un passaggio, è una forte astrazione mentale che dobbiamo capire sarà successa in migliaia di anni, che seminare determinate cose produceva tipo una coltivazione che allora era utile. Questo fattore li ha portati, come dire, naturalmente ad accettare. E a preferire tipo, questa strada, cioè, nel senso, io non penso che ci sia stato tipo, un dirigismo volontario, ma penso che ci sia stata una naturale propensione a volere, come dire, e a credere che quella effettiva aiuto alla natura, chiamiamolo così, cioè quello di riuscire a seminare o aumentare i coltivi, potesse essere una strada per loro migliore, no? Una cosa molto semplice. Penso anche che oggettivamente chiunque di noi sia d'accordo che dal punto di vista della resa lo è, non dal punto di vista delle conseguenze. Le conseguenze, chiaro, non sono immediate. Tipo. Questo dobbiamo saperlo, è evidente. Però la resa è clamorosamente migliore. L'uomo è un animale fortemente propenso migliorare le sue condizioni. Le pelli che vengono conciate man mano, no? Il fatto che si passa dalla pietra al metallo con l'utilizzo di tool, di strumenti, è chiaramente una miglioria tecnica. Non sono un progressista. Sì. Cosa avviene nel Neolitico? Passaggio al metallo teoricamente avviene un po' alla fine del Neolitico, perché comincia l'età dei metalli. Sì, certo, certamente. Sì. Sì.
Di comunità stabili nell'organizzazione di rapporti economici, per cui al dono si subisce
Sì.
il rapporto di scambio, di
Perfettamente.
vendita.
Perfettamente. Questo è perfetto.
Su
Sì.
questo il problema è che però la perplessità è il prima. Tu prima hai parlato appunto degli ominidi di 1.800.000 anni
Sì.
prima di Cristo. Sappiamo che il Paleolitico comincia 2.500.000 anni prima di Cristo. Ci sono studi che dicono che addirittura l'uomo abbia imparato a usare il fuoco 1.900.000 anni prima di Cristo.
Sì, però le prove archeologiche sono un po' meno, per favore, però sì, ok. Io ho citato
No, no,
comunque...
ma hai
Ok.
capito, vengo dalla
Sì,
tua parte, no?
come no?
Il discorso è perché per 2.500.000
Sì.
anni o
Sì.
1.800.000 anni, a questo punto cambia poco,
Sì.
siamo rimasti in una fase sostanzialmente ferma rispetto a quel discorso di
Sì.
evoluzione che
Sì.
dicevi tu, che dicevi tu, e poi tutto in un tratto 10.000 anni fa, ma questo perché,
È
capisci, gli
giustissima questa
studi
domanda.
che
Certo.
spiegano la nascita dell'agricoltura tengono conto di questa cosa qua, no?
Però noi dobbiamo
Quindi
fare... Sì.
c'è Child che dice, ma è un problema di aumento
Sì.
demografico, aumenta
Child punta
demograficamente
sempre
la
su questo. Sì.
gente, c'è la necessità di sostenere queste persone col surplus agricolo e quindi si inventano
Sì.
le
È chiaro
cose
che per me è una
nuove.
conseguenza di un...
Appunto,
Assolutamente sì.
sappiamo che in realtà
Sì.
l'aumento
Sì.
demografico è una conseguenza
Sì.
dell'agricoltura, non una precondizione. Quindi questa tesi
Cassata,
non
diciamo, sì.
funziona.
Sì.
La tesi che sostiene il cambiamento climatico dice ci sono stati 10.000 anni fa una serie di cambiamenti
E poi
climatici,
intorno a
siamo
12.000 c'è il
sempre
passaggio
arrivati
del
a quel
Pleistocene
punto.
all'Olocene,
Però
certamente.
sappiamo che anche qui ci sono popolazioni che hanno iniziato l'agricoltura o dismesso
Sì, come
l'agricoltura
no?
successivamente in qualsiasi tipo di clima.
Verissimo.
Quindi anche questo.
Allora.
La tesi, quella che in un, alla quale forse un po' accennavi tu, che dice che in un qualche modo si sono accorti che piantando il
Sì,
semino
sì, sì, sì.
cambiava la cosa, anche questa secondo me è limitativa, perché noi forse che siamo individui occidentali, che viviamo dentro nelle abitazioni chiuse coi muri e quindi non sappiamo neanche che cos'è la terra, che cos'è il verde, che cos'è un
Certo.
albero, forse non ci rendiamo neanche conto delle capacità e della conoscenza della natura delle
Verissimo.
nostre persone.
Erano dei grandi
Ci sono,
botanici,
dici
verissimo.
tu, ci sono ancora oggi popolazioni di cacciatori e raccoglitori che sanno
Sono
benissimo
dei
come
botanici fenomenali, è una cosa...
come fanno a
Verissimo.
cacciare le piante, però
Verissimo.
spesso non si dedicano
Allora,
alla
io
cultura.
riguardo...
Hai
È
capito?
chiarissimo, però riguardo alla cronologia lunga io devo fare una correzione, nel senso che i 2 milioni di... Sì, vai. Certo, come no?
C'è un etnobotanico che non so se conosci stasera, che ha una sua teoria particolare che per me peraltro è anche interessante,
Certo.
perché lui dice, secondo me è una commistione di due di quegli elementi, cioè condizioni climatiche hanno
Ci può
determinato lo
stare.
spostamento di tutta una serie di popolazioni che si sono ritrovate demograficamente
Aumenta.
aumentate perché lo spazio era ristretto, hanno adottato questa pratica che oggettivamente nel breve tempo consente
Dava
l'acquisto
dei
di
grandi
surplus. Poi che cosa è
vantaggi.
successo? Che qualcuno l'ha riabbandonata ritornando allo
Qualcuno
status
l'ha
quo,
proseguita.
qualcuno l'ha proseguita e quelli che l'hanno proseguita poi
Hanno avuto una
dopo
storia,
hanno avuto una
diciamo.
storia anche di conquista, di distruzione e devastazione, perché
Certamente.
voglio dire l'impero egiziano
Certamente. Assiri,
è
babilonesi erano
quello che
dei
dire,
grandi
non è che gli
militari, no?
egiziani
Certamente.
erano
Oh,
degli
come no?
eroi, cioè non è che l'antica Cina non è che si sono sviluppati a caso, ma hanno invaso gradualmente
Certamente.
le loro zone, mettendo ai margini popolazioni che
Sì.
poi, come i Kumsan o altri, si sono
Esatto.
ritrovati assolutamente nelle zone desertiche.
Esatto. Allora, riguardo alla cronologia lunga, mi sembra una domanda no, perfetta, scherziamo. Riguardo alla cronologia lunga bisogna fare una differenza, però. Quando noi parliamo di milioni di anni, non parliamo di Homo sapiens sapiens. L'uomo anatomicamente moderno spunta molto dopo. La differenza tra l'Homo habilis, che è quello di cui parliamo di quando parliamo di 2 milioni di anni fa, e l'Homo sapiens sapiens che siamo noi, è grandissima a livello di cubatura, direi, del cervello, no? Sembra la casa, ma in realtà è quello. Il problema è che i centimetri cubi del cervello aumentano in maniera incredibile da Homo habilis, non di poco. Questa è una cosa da considerare. Quindi noi innanzitutto dobbiamo parlare di uomo anatomicamente moderno, per essere sicuri che stiamo parlando della nostra specie e non di un'altra che poteva avere caratteristiche anche soltanto leggermente diverse. Quindi quell'arco di che diciamo, ah, ma com'è possibile che da 2 milioni di anni arriviamo a 10.000 e l'agricoltura non ci è arrivata? Quell'arco viene diminuito di molto.
Se il tappo aspra i 300.000 anni,
Sì,
ma neanche 300.000 anni,
sono un sacco, certamente.
300.000 anni, 10.000 anni, ci sono 290.000
Ci sono
anni, si
209.000 anni?
può
Sì.
tranquillamente benissimo fare queste cose.
Certamente, ma infatti questo.
Perché ci viene in mente questa cosa?
Io penso che sicuramente, diciamo, deve entrarci, tipo. E questa è una cosa che Child aveva capito, anche se aveva sbagliato, diciamo, come a dire, a porla in quel modo, deve entrarci, tipo, sicuramente l'aumento della comunità, quindi l'aumento demografico. È una cosa decisiva. E come tu giustamente hai ricordato, è una cosa multifattoriale. È sicuro che sia così. Nel senso, io da questo punto di vista archeologico, io non mi permetto di proporre nuove ipotesi. No, giustissimo. Io però vorrei spostarmi dai fatti e dire, guardate che comunque qualunque cosa sia successa, e mi sta bene che ne sono successe un sacco anche tutti assieme e che ci arriveremo tipo un po' alla volta, quello che secondo me riesce fuori tipo naturale è che comunque l'uomo progressivamente ha questa sua attitudine. E su quella, diciamo, io vorrei, come dire, era quello il perno che mi serviva per utilizzarlo poi come finale, diciamo, di tutto quanto. Cioè, vorrei utilizzare questa attitudine dell'uomo, proprio profondamente ottimistica. Adesso devo dire la verità, io non sono mai stato uno molto ottimista, però in questa cosa sono molto ottimista invece, un po' positivista addirittura. Io odio il positivismo, ma è così. Dico, alla fine, questa attitudine dell'uomo può essere l'arma vincente per il terzo millennio? L'arma, diciamo. Come dire, l'arma vincente dal nostro punto di vista, diciamo, immaginiamo che ce ne abbiamo un unico qua, insomma, è difficile, però, insomma, immaginiamo che ci possiamo mettere d'accordo tutti quanti su qualcosa di buono da fare. Mi interessava questo, è diciamo un pamphlet, cioè nel senso l'archeologia è fondamentale come base di tutto questo, ma non era l'obiettivo finale.
Ma
Certo,
che neanche Bert non ha risposto,
è
perché
verissimo,
Bert
è verissimo,
aveva una teoria
certo.
che tra quelle che sono state esposte forse la più condivisibile, però neanche lui. Allora io ero molto curioso
Certo, se
perché
no,
non aveva
ma
detto.
mi sembrava giustissimo. Dico, io penso, devo dire la verità, che molto realisticamente l'uomo abbia fatto una grande corsa, secondo me, in 199.000 anni, ovviamente. Secondo me ci ha messo anche poco ad arrivare dove è arrivato, perché vuol dire, la strada non è facile. Noi pensiamo che costruire una casa sia una cosa semplicissima, non è così. La lingua, il sistema linguistico, che sicuramente l'uomo anatomicamente moderno, quindi l'Homo sapiens sapiens, doveva avere pienamente sviluppato in potenza, visto che ormai la grammatica generativo-trasformazionale di Chomsky ha chiarito che si tratta di universali, proprio in senso aristotelico, cioè è roba che abbiamo nel cervello indipendentemente da come la sviluppiamo poi. Quindi noi abbiamo una capacità linguistica innata, attenzione, cose tipo platoniche, beh, insomma. Va bene, no, ma io invece sono un grande assertore, però sì, è chiaro, critica, insomma, aiosa, però io penso che questa sia. Certo.
Guarda, ma 600.000 anni fa siamo lì e torniamo di nuovo allo stesso discorso di prima.
Adesso ci infiliamo in cose complicate, non so, forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Forse sì, forse no, perché per esempio, adesso scusate, entriamo un minimo in una cosa specifica. Leroy Gourhan. Grandissimo archeologo francese, che è Leroy Gourhan, quello che ha spiegato proprio, esatto, gesto della parola, famosissimo, ha collegato secondo me in maniera innegabile per quanto mi riguarda, la creazione di strumenti litici in pietra, che noi abbiamo datata, alla capacità verbale. Cioè il gesto della parola è molto semplificativo, adesso qua devo stringere, insomma. Del fatto che anche la nostra struttura biologica, i due emisferi separati, insomma, i collegamenti tra il movimento e la capacità linguistica sono delle cose strettamente collegate. Cioè il fatto di liberare le mani, che in un primo momento probabilmente servivano per comunicare, di liberare le mani dalla comunicazione non verbale e fare passare la comunicazione da un canale verbale, quindi liberare le mani da dover parlare per poter fare qualcosa. Che dovevano fare delle cose con le mani, è un passaggio secondo me centrale dell'evoluzione biologica. Però dico, al di là di questo, diciamo, Sì, è una cosa fondamentale. Secondo me l'uomo in quei 290.000 anni, lo ripeto, non per polemica, ma secondo me è corso veramente, è corso fortissimo ed è arrivato puntuale con l'appuntamento, diciamo, con la storia che si era prefisso. Però è chiaro che può essere invece visto come un arco infinito e dire, ma perché ci arriva soltanto nel 10.000? È un quesito splendido. Come no? Certo. È giustissimo. Sicuramente sì. Su questo io sono sicuro, diciamo. Sì, infatti, no, ma questa è una cosa bellissima, che io mi ero dimenticato di dire, ma questa è la prova storica che non va bene. Cioè, se c'è anche uno che non è contento di quello che ha, significa che quello che c'è è una prova autosufficiente per capire che non va bene. Certo, sì, sono d'accordissimo. Comunque, io ti ringrazio perché sono veramente dei quesiti a me carissimi. Magari non so gli altri quanto siano stati contenti, diciamo, di questa parentesi, però assolutamente sì, io ripasso.
C'è qualcun altro? Amici, parenti.
'Va bene, allora.
Che rimanga registrato negli annali.
Ragazzi, no.
Un ringraziamento ovviamente per l'ospitalità e la possibilità di fare un po' di confusione qua davanti e poi insomma, così, per la disponibilità generale proprio.
Andiamo.